Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. E ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Preghiera di Sant'Anselmo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo Cristo quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, avendo terminato già da qualche tempo la parte sistematica sul credo, la prima parte del catechismo, al suo posto, nella prima parte del pomeriggio, abbiamo inserito la parte di antropologia e di morale. Poi nella seconda parte continuiamo invece a lavorare sui sacramenti, stiamo lavorando sull'Eucaristia, quindi siamo un po' al cuore del catechismo. Come abbiamo già notato, il catechismo non fa del moralismo. Cioè non presenta la morale come un insieme di norme e di obblighi che non abbiano un fondamento anche umano, antropologico. Per cui, per presentare quello che sono le norme morali, dietro c'è una base di antropologia, cioè una concezione dell'essere umano come creato e voluto da Dio con determinate caratteristiche essenziali, strutturali, di natura. Dopodiché la morale è conseguente. Cioè, vuoi che l'essere umano, che è strutturato in un certo modo, che è in grado di conoscersi e di concepirsi in un certo modo, viva bene, allora gli indichi le regole del vivere bene in maniera dignitosamente umana. Già sulla terra e in vista poi del destino finale nella pienezza dell'eternità. Ecco perché questi numeri della seconda parte sono di antropologia sostanzialmente, e in particolare quella parte dell'antropologia che si occupa della volontà e della libertà. Nell'antropologia, noi nella concezione dell'uomo, questo serve per avere il giusto modo di guardare a se stessi, la giusta concezione di sé e degli altri, del prossimo, e di tutti noi in rapporto a Dio Creatore. Ecco, questo è fondamentale perché lo sguardo che uno ha su di sé, la concezione che uno ha su di sé, è l'origine di un modo giusto, sereno di guardare la realtà, di sentirsi nel giusto rapporto con Dio Creatore, quello che è stato rinnegato, rifiutato col peccato originale, il giusto rapporto con Dio Creatore, avere un giusto rapporto con se stessi, quindi come riflesso anche una positività e una serenità psicologica, oltre che più profondamente spirituale, e avere il giusto modo di guardare e di stare con gli altri. Per cui non li giudichi solo in base alle mode, ai comportamenti, alle esteriorità, al modo di presentarsi, di apparire, ma li guardi come voluti e amati da Dio Creatore, altrimenti non esisterebbero nemmeno. Esattamente come ciascuno di noi può guardarsi come voluto e amato da Dio Creatore, altrimenti non esisterebbe nemmeno. E tutto quello che c'è attorno del creato, animato e non animato, apprezzato, rispettato e stimato come opera del creatore, quindi come un'opera d'arte fatta da Dio. Ecco, questo riferimento continuo, normale, senza sforzo, abituale a Dio creatore è ciò che rende la vita affrontabile, la rende serena nella sua condizione di fondo e la rende affrontabile anche nei momenti di prova e di difficoltà. Se uno ha dentro questo modo di guardare a se stessi, agli altri, alla realtà, può riuscire a vivere la terra, anche se segnata dalle conseguenze del peccato originale, e avere lo sguardo sempre in alto, avere lo sguardo al cielo, lo sguardo al fondamento di tutta la realtà, in vista di del raggiungimento finale, che sarà lo svelamento pieno di questa bellezza dell'opera del creatore, addirittura sarà lo svelamento pieno della bellezza di Dio creatore, della gloria di Dio creatore. Ecco, con questo sguardo, con questo modo, che è quello dei santi, poi quello che ci insegna il catechismo, è quello che ci hanno insegnato i nostri maestri di fede nell'esperienza cristiana che abbiamo vissuto, allora anche noi possiamo respirare. Respirare, per dirla ancora con un'immagine teologica e cristologica, respirare il buon profumo di Cristo. Tutto diventa positivo e bello e affrontabile, pur con tutte le fatiche che ci sono da fare. Bene. Fatto questa premessa che ci rimette nel quadro della situazione, è come la cornice dentro cui inserire il quadro di ciò che dobbiamo dire, il tema di oggi, che parte dal numero 363 del compendio del Catechismo, ha come titolo la libertà dell'uomo. L'uomo ha due grandi facoltà, oltre ai sensi e al corpo. Ha l'intelligenza, l'intelletto, come dicevano i medievali, e la volontà. L'intelletto è fatto per conoscere, conoscere e riconoscere, e comprendere e riflettere su ciò che si è conosciuto e approfondirlo, apprezzarlo sempre di più. La volontà è fatta per lasciarsi attrarre dal bene. L'intelligenza è fatta per lasciarsi attrarre dal vero. La volontà è fatta per lasciarsi attrarre dal bene. Quindi dentro la volontà ci sta tutta la dimensione affettiva dell'essere umano. E l'esercizio della libertà, che è la grande possibilità della volontà, perché la volontà è strutturalmente libera nell'essere umano, la volontà è fatta per lasciarsi interpellare sul bene e sul male e lasciarsi attrarre dal bene. Il bene ha in sé, come del resto anche il vero, ha in sé un fascino attrattivo. Il bene è ciò che ci attrae, perché noi lo vogliamo tutti, e quindi è come avere davanti qualcuno che ha un fascino tale per cui ti attrae e ti fa venire voglia di avvicinarti. Questo è il meccanismo della volontà. Mentre il meccanismo dell'intelligenza, al contrario, è ciò che fa sì che ciò che è vero, l'oggetto di conoscenza in sé, si lasci attrarre da te. Per cui tu hai voglia di prendere ciò che hai davanti e di portarlo dentro di te, dentro l'anima, attraverso la conoscenza. Attraverso la conoscenza portiamo dentro il mondo intero. Noi osserviamo, guardiamo e riflettiamo, conosciamo. Per cui l'oggetto, in quanto si presenta come una verità, è ciò che noi portiamo dentro la nostra conoscenza. Il bene è ciò invece che ci attrae verso di sé, perché ci vogliamo unire a lui, come l'amato all'amata, e vogliono unirsi interamente, fisicamente per coloro che sono dotati di corpo, ma soprattutto poi nell'anima, nel profondo di se stessi, arrivare a... Questo è il modo di procedere della realtà. Tenerlo presente aiuta a vivere. Invece lasciarsi andare prendere le cose come capital, senza rifletterci, senza capire niente, e scegliendo solo in base all'istinto immediato, senza distinguere il bene dal male, piano piano porta all'autodistruzione di un essere umano, che si sfracella contro le rocce dure della realtà. Va bene, entriamo nel merito. Ho già detto anche, per certi aspetti, anche di più del necessario, ma è importante saper inquadrare e trattenerle dentro queste cose, perché diventi il modo normale di vivere, di affrontare, di pensare, di muoversi, di scegliere. Numero 363. Che cos'è la libertà? Risposta: è il potere donato da Dio all'uomo di agire o di non agire, di fare questo o quello, di porre così da se stesso azioni deliberate. La libertà caratterizza gli atti propriamente umani. Quanto più si fa il bene, tanto più si diventa liberi. La libertà raggiunge la propria perfezione quando è ordinata a Dio, sommo bene e nostra beatitudine. La libertà implica anche la possibilità di scegliere tra il bene e il male. La scelta del male è un abuso della libertà che conduce alla schiavitù del peccato. Qui ci sono diverse cose dette tutte in una volta, eh? Cerchiamo di analizzarle una per una. Commentiamo. Come si è anticipato commentando il numero 357, quello precedente, la morale cattolica, l'ho riassunto nella premessa, non si limita ad elencare un po' moralisticamente ciò che è bene, atti buoni, virtù, e ciò che è male, peccati e vizi, ma intende rendere ragione di quanto afferma. Perché la tal cosa è bene, ti do le ragioni. Perché la tal cosa è non bene, cioè male, ti do le ragioni. Questo significa prendere l'interlocutore come una persona matura, a cui si ha il dovere di rendere ragioni. Dio ti rende ragioni delle regole che ti dà, non te le dà così e basta, ma ti dà le ragioni per cui te le dà, per il tuo bene. Rendere ragione di quanto afferma ed esige. Perché la morale cattolica esige questo comportamento riguardo al matrimonio, riguardo all'onestà, a non rubare, riguardo a onorare Dio e i genitori, i parenti, e a non mentire? Ti do le ragioni, offrendo un fondamento antropologico che descrive i caratteri essenziali dell'essere umano che costituiscono la sua natura. E quali sono le ragioni? Sono perché tu, essere umano, sei fatto così e così. Allora, se sei fatto così e così, per vivere bene, per funzionare bene, diciamo in termini un po' meccanicistici, devi rispettare queste regole. Se tu hai un elettrodomestico e lo attacchi all'alta tensione, sei sicuro che lo rovini, lo bruci. No, devi rispettare le regole delle istruzioni se vuoi che funzioni bene. Perfino per l'essere umano, che non è una macchina ma che è libero, c'è un libretto di istruzioni base che sono i comandamenti, la legge naturale. Sulla base di questo, se tu ti regoli così, sapendo che sei fatto così, rispetti la tua natura e avrai una vita buona, una vita vivibile, una vita positiva, pur con le manchevolezze del fatto che la storia è segnata dalle conseguenze del peccato originale, e quindi fino a che non sei nella pienezza dell'eternità in paradiso, non hai la trasparenza di tutto questo bene che c'è implicito nella realtà. Ecco perché questo numero parla della libertà che è propria della volontà di ogni essere razionale. Ogni essere razionale, essere umano, ma anche gli angeli, Dio stesso, sono dotati di una libera volontà. In Dio la libertà e la volontà coincidono con, lui, con Dio stesso, con la, è talmente uno che non c'è distinzione interna. Già negli angeli c'è distinzione, intelligenza, volontà, nello spirito, è puro spirito, ma queste funzioni che sono proprie dello spirito hanno una loro distinzione nel modo di attuarsi. Nell'uomo addirittura sono impiantate in una struttura che è anche materiale, anche corporea, e quindi si serve anche dei sensi, della sensibilità fisica per formarsi una conoscenza e anche per appagare la libera volontà. Vedete che razza di ricchezza, di concezione delle cose, di materiale c'è dentro questo. Uno, dopo che studia queste cose, comincia a guardarsi in un altro modo, perché comincia a capire degli aspetti di se stesso che prima non immaginava nemmeno. Prima si lasciava vivere forse un po' così animalescamente, dopo acquista una consapevolezza, ecco perché bisogna insegnarle queste cose, per acquistare una consapevolezza che ti riempie sia come conoscenza sia come dimensione affettiva da parte di Dio e anche nei rapporti con gli altri, oltre che anche con se stessi. Uno nel mondo di oggi, se non vuole impazzire, se non vuole diventare schizofrenico, deve avere la libertà di questo modo di conoscersi e di guardarsi e di apprezzarsi anche. Ecco, il catechismo ha lo scopo di presentare la dottrina rivelata che è oggetto della fede. E questa dottrina rivelata fa da base alla teologia e poi si innesta sulla filosofia per poter elaborare la teologia e alle scienze, antropologie e scienze cognitive, lasciando alla teologia, alla filosofia e alle scienze il compito di analizzare i dettagli del modo di procedere della conoscenza umana e il suo agire volontario. Ecco, quello che vi ho fatto è un quadro di base, diciamo. Se poi vuoi approfondire anche scientificamente, tecnicamente, su questo ti aiuterà la teologia, che si radica su una sana filosofia che non la contraddica, e sulle scienze, antropologie, scienze cognitive e tutto il resto. Lasciando a queste discipline il compito di analizzare i dettagli del modo di procedere della conoscenza umana e del suo agire volontario. Per questo nel catechismo non si sviluppa una dettagliata teoria cognitiva, ma ci si limita a parlare della libertà come caratteristica e condizione indispensabile per caratterizzare un atto volontario morale. Poi saranno le discipline filosofico-teologiche e scientifiche a cercare di comprendere i dettagli di come avvengono le varie operazioni cognitive, le varie operazioni volontarie e via di seguito. Il catechismo te ne parla per quel tanto che gli serve per impiantare il discorso sulla morale, cioè le regole del vivere bene, chiamiamole così. Si dice perciò che la libertà caratterizza gli atti propriamente umani. San Tommaso distingue a questo proposito, perché San Tommaso è fine anche sull'uso del linguaggio, distingue a questo proposito l'atto umano, propriamente umano, che è libero e responsabile, quello che lui in latino chiama actus humanus. Lo distingue dall'atto dell'uomo, compiuto dall'uomo come semplice animale, l'actus hominis, senza il controllo diretto della sua libera volontà. Gli atti umani sono quelli in qualche modo istintivi, il mangiare, il bere, il dormire, le pulsioni sessuali, che sono comuni a tutti gli animali, ce le abbiamo anche noi, e che mentre l'atto propriamente umano coinvolge l'intelligenza e la libertà, la libera volontà. Di questa dimensione siamo propriamente responsabili. Gli altri vanno controllati nella misura in cui l'intelligenza e la volontà riescono a dominarli. È chiaro che un certo impulso verso il cibo o il coso è in parte dominabile, a meno che uno non sia stato senza mangiare per giorni e giorni, allora lì perde la testa perché se no sta male, allora lì non è più controllabile. Ma ecco, gli atti umani sono la base del discorso sulla morale, cioè quelli che coinvolgono propriamente e direttamente la libertà. Gli altri, nella misura in cui si riconducono a un atto umano, a un atto libero, rientrano indirettamente. Il passo successivo che troviamo in questo numero riguarda due aspetti o significati della parola libertà. Questi due spesso li abbiamo sentiti, li conosciamo, ne abbiamo sentito parlare più volte. Un primo significato della parola libertà identifica il potere donato da Dio all'uomo, sto ripetendo parole del compendio che abbiamo letto prima, di agire o non agire, di fare questo o quello, di porre così da se stesso azioni deliberate. Questa è la libertà di determinazione tra due scelte che si oppongono, e in particolare la possibilità di scegliere tra il bene e il male. Questa è la libertà di, se vogliamo dire una formula. E di questo noi abbiamo la responsabilità morale, la libertà di scegliere e di distinguere tra il bene e il male, tra ciò che è il bene nella sua pienezza e ciò che è un bene minore e quindi una parvenza di bene. Io facendo un esempio casalingo, parlavo talvolta del formaggio con i buchi, no? Il formaggio è ciò che rappresenta un bene, cioè ciò che è buono anche da mangiare. I buchi sono ciò che manca al formaggio, per cui con i buchi non ti nutri e non mangi. Sono un vuoto. Il vuoto di bene è il male. La privazione di bene è il male. Quel bene che manca là dove dovrebbe esserci, e questa è la definizione del male. Sant'Agostino, senza fare il paragone col formaggio coi buchi, aveva scoperto questo, che il male in sé non è un qualche cosa che esiste da solo, ma è la privazione di un bene che dovrebbe esserci. Teniamo presente anche questo, il male, la privazione di un bene che dovrebbe esserci. Quindi, se tu da un'azione strappi il bene che dovrebbe esserci, allora diventa un male. Se tu da un'azione che conosci come buona togli la razionalità che la fa riconoscere come buona, ti trovi di fronte a un'azione sbagliata, inevitabilmente. Quindi questa è la libertà di scegliere una cosa o un'altra, di determinare la volontà per un atto o per un altro. L'altro significato identifica l'esperienza invece di liberazione dal limite del male, e questa è la libertà per cui mi libero da un pericolo, mi libero da cadere in un errore, mi libero da qualcosa che mi vorrebbe condurre per una strada sbagliata. Ecco, questa è la libertà che si attua nel dirigersi verso un bene sempre più grande. Per cui non mi accontento di un bene parziale e sono libero di scegliere un bene più grande. E così ho una libertà da il bene minore, che è il male. La libertà raggiunge la propria perfezione quando è ordinata a Dio sommo bene e nostra beatitudine, dice il numero del catechismo. E se la ordini a qualcosa di meno, ci rimetti. Invece di ordinare tutto a Dio, tu lo ordini al guadagno, alla vanagloria, al piacere, a tante altre cose che in sé possono essere anche buone e legittime se esse stesse sono ordinate a Dio. Se diventano invece lo scopo di tutto, il fine ultimo, e se tu vivi solo per fare dei soldi o vivi solo per la tua fama, per la tua vanagloria, vivi solo per il potere che hai sugli altri, non fai bene a te stesso, oltre che non fare bene agli altri. se tutto è ordinato a Dio secondo le regole che lui ha stabilito per il buon funzionamento della natura umana, allora le cose funzionano anche su questa terra. Ricordiamoci che tutto questo serve a guadagnarsi il paradiso, la vita eterna, ma come riflesso non banale ha anche il far vivere bene già qui e ora. C'è un già che si sperimenta subito. Se tu vivi seguendo ciò che Dio ti ha insegnato per vivere bene. Dice, io vi ho dato il Deuteronomio, no? Che dice, io vi ho dato i campi, terre, beni materiali, vi ho dato tutto questo perché tu stia bene e sia felice. Non dimenticarti chi te l'ha dato, il Signore, perché se ti dimenticassi, tu non riusciresti più a usufruirne e a goderne come qualcosa di positivo, ma prima o poi le cose si rivolterebbero contro di te e tu finiresti per detestare la tua stessa vita. E questo fino dall'Antico Testamento Dio l'ha insegnato nella Genesi, nell'Esodo, nel Deuteronomio, ed è stato fissato dai patriarchi, poi sarà richiamato dai profeti. Questa mattina nella liturgia c'era, nella prima lettura, un brano del profeta Isaia, dove a un certo punto si dice, il profeta richiama, il popolo richiama e dice, non basta, dice, non basta che tu sia mio servo, io manderò mio figlio, no? Ma questo non basta. Io ho costruito tutta la predica su questo non basta. Cioè, oggi noi lavoriamo per tamponare i mali della società, lavoriamo solo sugli aspetti materiali, lavoriamo sulle strutture, lavoriamo sulle leggi, lavoriamo sulle pene, tutte cose che ci vogliono, ma a un certo punto devi dire non basta. Devi arrivare, se vuoi trasformare l'intelligenza e il cuore dell'uomo, devi arrivare a educare l'intelligenza e la volontà e la libertà e il cuore. Se i comandamenti, la legge di Dio non vengono interiorizzati come sorgente benefica per la propria libertà, tutto il resto rimane esteriore, rimane estrinseco. Noi oggi viviamo in un materialismo enorme perché di fronte a tutti i disastri che succedono, omicidi e tutte le cose peggiori che succedono, non sappiamo fare altro che porre dei limiti esterni al cuore dell'uomo. O addirittura, peggio ancora, tentare di manipolare l'intelligenza e la libertà, mentre invece dovremmo educarle. Educarle a cercare di conoscere e a desiderare e amare la verità della vita, cioè il proprio bene. Solo allora si educa e si cambia il cuore dell'uomo. In altre epoche della storia è stato fatto questo lavoro di educazione cristiana dei popoli. Adesso ormai è stato distrutto tutto, quindi aspettiamo il ritorno di Cristo per certi aspetti, perché oggi non c'è nessuno che sia capace di ricominciare a educare. I carismi sono finiti anche nella Chiesa, o quasi. E chi è che educa? Un intervento diretto del Signore è atteso provvidenzialmente a questo scopo, perché da soli, no, ecco, non basta. Le nostre forze, le nostre energie, le nostre capacità non bastano se non è il Signore stesso che interviene. Ecco, questa è la libertà da. Che si attua nel dirigersi verso un bene sempre più grande. La libertà raggiunge la propria perfezione quando è ordinata a Dio, sommo bene e nostra beatitudine. Al contrario, l'allontanarsi dal bene più grande è il male. Il male è dirigersi verso ciò che manca dalla pienezza del bene. Sono i buchi del formaggio e lì il formaggio non c'è. Scusate la prosaicità dell'esempio, ma rende. E Questo allontanarsi dal bene più grande rende schiavi. La scelta del male è un abuso della libertà che conduce alla schiavitù del peccato. Vedete che c'è una ricchezza dentro che libera dal moralismo. Dice, ma perché fai questo? E il bambino dice, ma perché l'ha detto la mamma, l'ha detto il papà? E le ragioni le capirai da più grande. Il buon cristiano, diciamo semplice, giustamente dice faccio questo perché me lo dice la Chiesa. Ma perché la Chiesa perché te lo dice? Ma dice io sono una persona semplice, mi fido e questo atto di fiducia è più che apprezzabile e quanta gente si salva così. Però chi ha invece un po' di attitudine alla conoscenza e all'approfondimento, si chiederà, ma perché la Chiesa me lo insegna? Ecco che allora si arriva all'antropologia, si arriva a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, a questo rendere ragioni del perché ti dico fai questo perché questo è un bene per te, è un bene in sé ed è un bene per te. E allora uno ci si muove molto meglio dentro un quadro di questo tipo, perché ha le ragioni, così come il bambino man mano che diventa più grande. Ma cominciano presto, ti chiedono perché. Dice, fai così e così, ma perché? Dice, ma perché? Per questo e questo motivo. Darai la motivazione proporzionata all'età e alla capacità ricettiva del bambino, però non puoi rifiutarti di rispondere a una domanda perché. A meno che non sia così sprovveduto che neanche tu hai la risposta alla domanda perché. Allora, cercala la risposta se non ce l'hai, fatti aiutare a trovarla in maniera poi da avere la risposta giusta per te e da avere la risposta che tu potrai dare anche ai figli e agli altri quando sono affidati alla tua responsabilità educativa. Vedete che intreccio, organico, ben costruito che c'è dietro queste cose. Bene, numero 364. Quale relazione esiste tra libertà e responsabilità? Questo è importante anche a fondamento della morale, perché uno può essere libero, ma non essere responsabile, cioè libero senza conoscenza, come potrebbe essere forse una macchina, un robot o un qualche cosa che può agire scegliendo, ma no, dietro c'è il discorso anche della responsabilità. Per cui c'è una, come dire, una responsabilità morale, cioè Dio ti chiede conto del perché ti sei comportato in questo modo. E l'essere umano è un essere fatto di conoscenza e di libertà e di volontà e quindi ha una responsabilità. La libertà, leggiamo qui, rende l'uomo responsabile dei suoi atti nella misura in cui sono volontari, anche se l'imputabilità e la responsabilità di un'azione possono essere sminuite talvolta, addirittura annullate dall'ignoranza, dall'inavvertenza, dalla violenza subita, dal timore, dagli affetti smodati, dalle abitudini. Qui c'è tutta un'interazione tra intelligenza e volontà, tra conoscenza e libertà, che crea il nodo della responsabilità. In questo numero, commentiamo, si anticipa sommariamente la questione del rapporto tra libertà e responsabilità. Quest'ultima, la responsabilità, richiede un lavorare insieme di 1. Conoscenza del bene. Se tu non sai che una cosa è bene e quell'altra è male, puoi non essere responsabile di quello che fai. Naturalmente, se la non conoscenza è dovuta a motivi non voluti. Adesso lo spieghiamo. Conoscenza del bene e della sua privazione, che è il male, in relazione all'azione che si sta considerando di compiere. La conoscenza è il compito dell'intelletto, dell'intelligenza della persona, soggetto dell'azione. La volontà di decidere di agire in vista del vero bene e non di un male, l'agire è compito della volontà. Quindi la conoscenza ti presenta un contenuto e ti dice la tal cosa è bene o male. Questo lo capisci attraverso la conoscenza e devi essere istruito per capirlo, anche se c'è una tendenza naturale a distinguere il bene dal male, per quanto sia stata demolita da un certo relativismo, da tutta una serie di operazioni. La volontà è quella che decide concretamente. Un conto è sapere qual è il bene e il male, un conto è decidere di farlo, il bene o il male. Decidere e di agire in vista di un vero bene e non di un male. E l'agire è il compito della volontà. Io voglio questo che so essere un bene, non voglio questo che so essere un male. E poi c'entra in gioco la libertà di scegliere il bene, che è esercizio della volontà, cioè di non costrizione ad agire in un modo piuttosto che in quello opposto. La libertà significa non essere costretti. È chiaro che se io col fucile spianato ti costringo a fare una cosa che tu non vorresti fare e io non ho la forza per dire mi lascio ammazzare e allora faccio una cosa, accetto malincuore di fare una cosa sbagliata, e lì il fatto di non avere la piena libertà, di essere costretti, attenua sicuramente la responsabilità, anche se normalmente questa libertà ce l'abbiamo, non siamo col fucile spianato nel decidere di scegliere di fare un'azione buona verso il prossimo o non buona. Ecco, qualora questi tre fattori, conoscenza, volontà e libertà di scegliere, non costrizione, non sussistano pienamente tutti insieme, l'imputabilità e la responsabilità di un'azione possono essere sminuite, ci ha detto prima il numero del catechismo, e talvolta annullate anche dall'ignoranza, dall'inavvertenza, dalla violenza subita, dal timore, l'elenco che ha fatto prima, dagli affetti smodati, dalle abitudini. È chiaro che, voglio dire, in questo elenco l'ignoranza può essere innocente, ma può essere anche colpevole. Io non voglio sapere niente di morale o di cosa, perché così non mi sento obbligato a comportarmi in un modo diverso. Questa è un'ignoranza colpevole. Poi c'è l'ignoranza di chi, poveretto, proprio non ne ha mai sentito parlare, non ne sa niente. E lì questo non è colpevole, anche se c'è il dovere di istruirlo. E lui ha anche il dovere di lasciarsi istruire, andare a cercare chi lo istruisca. Dall'inavvertenza, orca, non mi sono reso conto, dice, ho trattato male una persona di casa, in quel momento ho perso la testa, non mi sono reso conto di quanto l'ho trattata male. Questa è l'inavvertenza, però c'è una dose di responsabilità anche in quella, perché devi imparare anche a gestire le tue dinamiche, le tue passioni. Dalla violenza subita, caro mio, ti hanno costretto, ti hanno picchiato, ti hanno ricattato, hai dei fattori di condizionamento che ti hanno indebolito nella libertà, e quindi insomma c'è una parte responsabile, una parte meno. Va valutato situazione per caso, dal timore. Ti arriva quello col fucile spianato e ti costringe a fare una cosa che non faresti senza il fucile spianato. Qui ci sono anche scelte eroiche delle volte. Altre volte uno, come Don Abbondio, il coraggio non se lo può dare. Non va bene, ma può essere così. Dagli affetti smodati. Ecco, qui hai preso un'abitudine sregolata. E allora dopo sei condizionato, ci devi stare attento prima a non prendere certi vizi, cioè certe abitudini sregolate, perché dopo perdi la capacità di controllarti anche quando vorresti. Questo sul piano poi dei piaceri della tavola e del sesso è tipico, cioè il piacere sregolato, non controllato, l'atto non buono, l'atto cattivo, ripetuto molte volte, diventa un'abitudine, diventa un vizio, e lì si fa più fatica a controllare perché dopo le cose vanno quasi da sole. No, devi prendere in mano le briglie del comando, altrimenti gli effetti smodati dalle abitudini. Commento: va comunque evidenziato, a proposito della conoscenza, che può esserci anche una non conoscenza responsabile, ecco l'ignoranza di cui dicevo prima colpevole, quindi un'ignoranza colpevole dovuta alla trascuratezza o addirittura alla volontà di non sapere per non sentirsi colpevoli di un modo di agire erroneo. Questa è una via di comodo in prima battuta, ma non ammissibile per un cristiano, perché ha comunque delle conseguenze distruttive, sia della fede che della stessa persona. Si ha quindi il dovere di farsi istruire adeguatamente. E tutto sommato noi cerchiamo di aiutarci proprio in questo, no? Nell'approfondimento della conoscenza della dottrina della fede, l'approfondimento della fede, come amava chiamarla Karol Wojtyła prima ancora di essere Papa. Questa è una via di comodo non ammissibile. Si ha quindi il dovere di farsi istruire adeguatamente da chi è in grado di farlo, in quanto guida della comunità ecclesiale, curando la propria formazione di una retta coscienza. Retta coscienza vuol dire una coscienza che è a conoscenza attraverso l'intelligenza, la formazione, di ciò che è bene e di ciò che è male. E quindi è educata quasi naturalmente a inclinarsi verso la scelta del bene piuttosto che il contrario. Qui c'è un ultimo numeretto che facciamo prima della pausa, che è il 365. Ma vedete, questi numeri sono molto densi, eh? Io vi invito a rifletterci sopra perché anche questo nostro lavoro, che dura già da 5 anni, non so quanto durerà ancora, potrebbe passare liscio come l'acqua, cioè uno viene qui, sente la pappardella e poi se la dimentica fino alla volta dopo. Vi viene offerto come materiale disponibile per essere come un cibo da assimilare, in maniera che diventi parte integrante della sensibilità e del modo di agire di ciascuno, altrimenti non serve a niente. Cioè, serve comunque perché, anche se, per modo di dire, tutti voi trascuraste quello che facciamo, io metto a disposizione in internet, ogni tanto qualcuno mi scrive e mi ringrazia perché a lui è servito. Io sono convinto che prima di tutto serve a voi perché l'avete chiesto questo lavoro e cerchiamo di farlo proprio per avere sotto mano qualcosa che aiuti. Però riflettiamoci un attimo sopra perché tante volte uno non se ne accorge, ma poi la vita passa liscia come l'acqua se non viviamo il presente, come ci insegnava qualcuno. Dopo tutto, scorre liscio, è come un fiume che se tu non fissi lo sguardo sulla corrente che vedi, su quel pezzo di fiume che hai davanti in quel momento, tutto passa nel passato e tutto rimane ancora nel futuro e arriverà presto scorrendo esattamente come hai visto scorrere quello che c'è dentro. Va bene, non voglio essere pedante, un po' lo sono, ma lo faccio a scopo positivo. Ma teniamo presente tutto ciò che ci sta a cuore. E grazie a Dio siamo anche abbastanza educati a questo, oltre al lavoro che abbiamo fatto insieme, perché ognuno di noi ha dietro di sé un background di esperienza cristiana che gli ha lasciato un imprinting, gli ha lasciato un timbro, un carattere che se lo porta dietro per la vita, non lo perderà più. Ormai abbiamo acquisito una forma mentale, una forma mentis, che ci aiuta a vivere, ci aiuta. Non è tutto che scorre come l'acqua, ma qualcosa si è impresso nelle nostre cellule nervose, nella nostra intelligenza, nella nostra anima, nel nostro cuore, perché c'è anche una dimensione affettiva. Noi alla verità della vita vogliamo bene. La vogliamo per noi e cerchiamo di fare di tutto per non lasciarcela sfuggire. Numero 365. Perché ogni uomo ha diritto all'esercizio della libertà? Risposta: il diritto all'esercizio della libertà è proprio di ogni uomo. in quanto è inseparabile dalla sua dignità di persona umana. L'essere umano, come del resto anche gli angeli, sono stati creati per essere liberi, per poter scegliere di aderire al bene e solo così lo possono gustare. Pertanto tale diritto va sempre rispettato, particolarmente in campo morale e religioso, deve essere civilmente riconosciuto e tutelato nei limiti del bene comune e del giusto ordine pubblico. Questo numero sancisce il diritto di ogni persona umana consapevole alla libertà di decidere nell'ambito di ciò che è lecito secondo la legge naturale, cioè i comandamenti in sostanza. Ogni essere umano, in quanto è creato dal Creatore a sua immagine e somiglianza come persona, è dotato per natura di intelligenza e libera volontà. Chiunque contravviene a questo diritto naturale si pone contro Dio Creatore, così come la ragione può conoscerlo. E la rivelazione lo chiarisce e lo conferma. E porsi contro Dio Creatore significa andarsi a sfracellare contro il nulla. C'è poco da fare. Perché Dio Creatore è la sorgente della conoscenza e del bene. Avere un buon rapporto con Dio Creatore, per questo noi preghiamo la mattina, preghiamo prima di mangiare, preghiamo la sera, preghiamo. Perché ne abbiamo bisogno. Essere raccordati alla sorgente del bene che è Dio Creatore è ciò che ci fa esistere e vivere secondo la dignità per cui siamo stati creati. Dimenticarsene porta al disorientamento nella vita. È inevitabile. Ma quando uno lo sa, impara a regolarsi. Mica siamo qui per niente. Ecco, così abbiamo terminato per oggi la prima parte, molto densa, eh? Questa parte su antropologia e morale è fantastica perché non ti fa la pappardella delle regole e basta, ma ti radica le regole su una concezione dell'uomo e del rapporto con Dio e di tutta la realtà che è quella che ti mette in pace. E su questo è anche bello, non so come dire, perché il buono, il bene ha una sua bellezza per la volontà, per l'anima, per l'affettività, così come il vero ha una sua bellezza per l'intelligenza e la conoscenza. Tutto questo in un'unità perfetta, che è l'uno, che è Dio stesso. Vero, bene, uno. E sono, come dire, gli equivalenti di ciò che i filosofi medievali chiamano e gli antichi chiamavano ente. L'ente di per sé ha queste sfaccettature. Lo puoi vedere con la prospettiva dell'intelligenza e allora ti appare come un vero, un oggetto di conoscenza. Lo puoi vedere dalla prospettiva della volontà e dell'affettività, allora ti appare come un bene per te da desiderare. Lo puoi vedere nella pienezza della sua armonia, allora ti appare come sotto l'aspetto dell'uno, quando si parla anche per noi dell'unità della persona, no? L'unità dell'essere. Lo puoi vedere sotto l'aspetto metafisico, allora è l'ente, è ciò che ha essenza ed esistenza, ha delle caratteristiche, delle proprietà che lo definiscono e ha una. Ha la caratteristica di esserci, di esistere. Bene, abbiamo fatto una mini metafisica in quattro parole, ma non fa male alla salute. Oggi è così. Oggi è così, ma in maniera più profonda di quanto non sia stato in altri tempi. Oggi noi abbiamo un tempo difficile da vivere, c'è questo, c'è poco da fare. Ecco perché, a maggior ragione, abbiamo bisogno di rimanere ancorati alla sorgente, perché altrimenti diventiamo matti anche noi. Cioè, c'è poco da fare. Cioè, è chiaro che il primo posto dove poter respirare questo per sua natura è la famiglia. Cioè, voglio dire, io posso parlare per me, ma penso che anche altri tra noi lo possano dire. Io queste cose le ho respirate in casa mia fin dalla nascita. Cioè, io vedevo mio babbo che ragionava così e mia mamma che gli andava dietro. Allora, respirare un clima così, in cui hai questo rapporto con Dio Creatore come normale, con la provvidenza, poi lo chiamava mio padre spesso, è come la normalità di una presenza che ti accompagna, che ci accompagna insieme, questa è la forma di educazione cristiana prima e più importante che ci sia. Dopo ci sarà anche il catechismo, lo studio, l'istruzione, ma il primo clima lo respiri in casa tua. Se ti danno questo, hanno fatto la cosa più grande che potevano farti, i genitori. Dove questo è annaspato o va recuperato più tardi, si fa più fatica, però si può fare ancora. Si può fare in una comunità, in un movimento, in una parrocchia, dove sia, dove ci sia qualcuno che comunque ti insegna queste cose da capo, te le dice nell'omelia, te le dice nel catechismo, te le dice in qualunque modo, ma ti prospetta un modo di pensare e di vivere. La conoscenza precede l'affettività, il conoscere precede l'amare. Qui ci sono due scuole di pensiero, la scuola domenicana tomista dice di sì, le scuole un po' più francescane, più sentimentali dicono no, prima c'è l'attrattiva dell'amore, poi si studia. In realtà nel processo cognitivo prima c'è la conoscenza, poi c'è l'affettività. Se io mi devo innamorare di una persona, prima bisogna che la veda. Non posso innamorarmi senza avere niente. Sì, posso essere cieco, non vedente, però allora qualcuno mi deve raccontare qualcosa di quella persona per affascinarmi. Poi devo poter arrivare a toccarla in faccia, devo poter arrivare a una qualche forma di conoscenza che me la fa apparire nella sua bellezza, nella sua bontà. Allora mi innamoro di quello che ho conosciuto e quindi non solo dell'idea, ma arrivo a sentirmi attratto dalla persona. Voglio stare con lei, voglio parlare, voglio conoscerla, voglio averla in tutti i modi, fino poi, se c'è il matrimonio, anche al possesso fisico. Va bene. Quindi prima la conoscenza precede sempre. Se tu non sai che uno c'è, addirittura che neanche esiste, come fai ad amare ciò che non esiste, che non c'è? Oppure non sai com'è fatto, non sai niente di lui, come fai ad amare il buio completo? Non ha nessuna attrattiva. Perché ci sia un'attrattiva deve comparire una fisionomia. Allora quella fisionomia ti si presenta come un bene per te e quindi ti attrae come una bellezza che ti appaga anche nella conoscenza, anche nella vista.